Astronauticast. Astronauticast, stagione 9, episodio 27, qualche problemino tecnico in regia, un po' di ritardo. Chiedo scusa a chi ci ascolta in diretta, chi ci ascolta in differita, come al solito non si accorge. Io sono Michael Sacchi degli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, oggi è il 5 di maggio 2016, data in fausta per gli interisti, o ex interisti come sottoscritto, una cosa che purtroppo ci si porta dietro anche se non so più il nome di nessun giocatore. Oppure c'è qualcosa di più famoso nella letteratura italiana, mi pare, ma ho dimenticato pure quella. Ma niente, questo è il podcast di ISA, non parliamo di Inter, non parliamo di letteratura. Con me c'è una squadra abbastanza fornita, non è al completo, però c'è una voce che non sentivamo da un po' di tempo, che è Luigi Morielli, il sempiterno da Carmagnola.
Ciao a tutti da Luigi Morielli, da Ovest Ticino, come dice di solito Mike. Mi è venuto in mente perché oggi ho attraversato due volte il Ticino, quindi per quello che lo riporto. Comunque, benvenuti a questa puntata e buona puntata.
Grazie da parte degli ascoltatori, ma anche da parte mia. Andiamo invece a Est Ticino, ma parecchio, passiamo un po' di affluenti del Po, andiamo a Verona da Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica, da Verona, dall'Adige.
E sì, infatti, non sapendo la letteratura non mi cimento con la geografia. Andiamo invece a sud del Po, credo, a Modena da Riccardo Rossi.
Sì, andiamo sul Secchia, allora, se continuiamo coi fiumi e con gli affluenti del Po. Ciao a tutti da Modena, da Ricky.
E invece da Milano, dai Navigli, c'è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Io come fiumi e corsi d'acqua purtroppo posso mettere soltanto il Naviglio Pavese e non posso competere con i vostri fiumi, però posso ricordarvi che se avete domande o commenti potete usare l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus, oppure menzionare il nostro nome utente Astronauticast sempre su Twitter.
Giusto per dare qualche riferimento idrico di qua, io sono a pochi passi dal Würm, che è famoso per la famosa glaciazione di Würm, che ho scoperto leggendo su Wikipedia passeggiandoci a fianco. Abbiamo un carnet di notizie abbastanza interessante questa settimana. Ancora di più sono presenti su astronautinews.it, non parleremo di tutto, vi invitiamo come al solito a tenervi informati sul portale dell'associazione ISA. E cosa abbiamo in pentola? Abbiamo un nuovo lancio imminente per SpaceX, ne abbiamo parlato parecchio la settimana scorsa per la boutade del Dragon che atterra su Marte. Sul forum astronautico è stato uno di quei thread fiume con tifo da stadio.
Per rimanere nel tema della puntata.
Per rimanere in tema, esatto.
Esatto, non l'avevo colta, grazie della prontezza. E questa volta invece si tratta di un più comune lancio di un Falcon 9 versione 1.2 e che Riccardo ci racconterà, con qualche tentativo di atterraggio si spera, o ammaraggio. La Cina invece ha annunciato il nuovo vettore e la nuova stazione spaziale, un po' di architettura del programma spaziale cinese negli anni a venire, e poi ci sarà una nuova data per il rientro di Tim Peake dalla stazione spaziale internazionale, l'astronauta ESA attualmente a bordo, e poi la missione di ExoMars 2018 scivola al 2020. Davvero, questa non l'avevo mica vista. Brutta cosa, ce la racconterà Luigi. Ha aggiunto la notizia a tradimento alla fine e io non ero pronto. Andiamo allora a parlare di SpaceX per prima cosa.
Perfetto, eccomi qua. Come dicevi giustamente, Mike, avete parlato anche in mia assenza la settimana scorsa della Buttad, come giustamente hai chiamato la notizia di SpaceX, ma SpaceX ha anche altri impegni da mantenere, altre insomma dichiarazioni da mantenere, come ad esempio quella di volere aumentare il più possibile il rate dei lanci. Pensate che Elon Musk nelle ultime dichiarazioni ha detto che gli piacerebbe riuscire a arrivare a tipo un lancio ogni 3 settimane in tempi brevi. E per fare questa cosa abbiamo già pronto questo nuovo lancio che, se ci ascoltate in diretta, dovrebbe avvenire tra 9 ore e 26 minuti. Non ci ascoltate in diretta, quindi questa è un'informazione veramente inutile, però domattina, quando in Italia saranno circa le 7:20 del mattino, potete sintonizzarvi sui canali consueti di SpaceX per seguire in diretta il lancio di questo Falcon 9, sempre versione 1.2, quindi la più moderna. Come base di lancio siamo a Cape Canaveral, lo Space Launch Complex 40, quindi assolutamente tutto come al solito, non ci sono grosse novità. Vi chiedete se ci sarà recupero del primo stadio? Sì, ci sarà, con una chiatta in mare con la drone ship Of Course I Still Love You. Però c'è un problema, che questo satellite è un gigante da circa 4-5 tonnellate, è un satellite per le telecomunicazioni che andrà a essere posizionato in orbita geostazionaria a circa al 154° grado est. E come tutti i satelliti pesanti da portare in orbita geostazionaria, vuol dire che, come era già successo per un altro lancio SpaceX, il Falcon 9 è tirato piuttosto al limite per riuscire a raggiungere insomma questa orbita molto alta con un carico molto pesante. Questo vuol dire che SpaceX ha già messo le mani avanti e ha detto che il rientro sarà molto molto difficile, perché le velocità del rientro stesso del primo stadio saranno molto elevate, quindi ci sono problemi anche nel rallentare efficacemente, non si sa se ci sarà abbastanza carburante, ci sono tutte quelle variabili di cui abbiamo già parlato, e quindi insomma il primo stadio chissà, potrebbe rifare un buco sulla chiatta come era successo la volta che insomma il primo stadio rientrava da un lancio del genere. Comunque siamo tutti curiosi di vedere se ce la fa. Due parole velocissime sul satellite, poi andiamo avanti con la scaletta che è bella densa. Si chiama JCSAT-14, è stato costruito dalla Space System Loral, che è un'azienda americana, però per conto della Sky Perfect JSAT Corporation, che è un colosso giapponese delle telecomunicazioni. Ha già all'attivo tipo 15 satelliti e praticamente ha una copertura praticamente completa per quanto riguarda l'Asia e il Pacifico. Questa bestiolina, la chiamo bestiolina perché i satelliti di telecomunicazioni, l'ho già accennato prima, sono veramente grandi, avrà 26 transponder in banda C e 18 transponder in banda KU, e conta di coprire le internet, telecomunicazioni satelliti per la televisione, supporto all'aviazione o al trasporto marittimo del Giappone, dell'Asia e pensate anche addirittura dell'Australia. Insomma, questa è la tipica orbita per coprire il Giappone e l'Asia. E tutto qui, vedremo se riusciranno a recuperare il primo stadio, perché come detto prima sarà un po' il profilo di rientro più al limite di quelli che insomma sono disponibili.
E tra l'altro non ci sarà neanche la ripresa dall'elicottero, come è avvenuto l'ultima volta, quando per la prima volta è riuscito ad atterrare sulla chiatta.
Non lo so perché è notte, vero?
Non lo so perché, non lo so. So solo che ci sarà solo la ripresa dalla chiatta.
E quindi... sì, forse perché le condizioni di illuminazione non sono neanche eccezionali, essendo che...
Credo che comunque la cosa abbia un costo e dipende dal livello di confidenza nel successo della missione. Sì, sarebbe bello anche vedere il dettaglio di un fallimento, ovviamente, però credo che sia una scelta di SpaceX.
Mi mancava il razzo di Schrödinger, Mike.
l'ho messo perché l'aveva postato...
Non l'avevo visto.
Abbiamo postato Veronica proprio sul forum.
Quindi il primo stadio è No, vivo e bruciato nello stesso
infatti tempo. È un riferimento al fatto che di solito quando l'unica fonte di immagini esatto. è la chiatta, vuoi dirlo tu, vero?
No.
Non vorrei dire errori, fare errori, ma di solito all'avvicinamento del razzo la trasmissione si interrompe e lascia sempre un po' col dubbio, e in quel momento il razzo è sia intatto sulla chiatta, sia in fiamme e in esplosione, quindi in uno stato di superimposizione quantica. Va bene, non c'è una notizia su Astronaut News per questo lancio, che comunque si tratta di qualcosa di molto simile alla routine ormai.
Ah sì, scusate, mi sono scordato di dire che il lancio inizialmente era programmato per ieri, poi il meteo per oggi, scusate, poi il meteo ha fatto slittare di 24 ore.
E sto mostrando qualche immagine per chi vuole un po' di dettagli, ovviamente sempre più dettagli di quelli che si possono trovare su una notizia li trovate nei thread.
Esatto, magari andate a vedere nel thread per rendervi conto di quanto sono grossi questi satelliti di telecomunicazioni di alto profilo. Sì, l'ho visto che è passata, sì.
Degli autobus di solito è la dimensione di riferimento. Questo è un bel ducato di quelli grossi.
E nella foto ha le antenne chiuse, quindi dovete immaginarlo con le antenne dispiegate e i pannelli solari aperti. È molto, molto grande.
Ok, che cosa ci riserva allora la scaletta? Cioè le notizie che arrivano dalla Cina. Al solito le notizie che arrivano dalla Cina sono abbastanza asettiche e un po' si basano sulle indiscrezioni, su quello che filtra dal settore, ma principalmente dagli annunci ufficiali dei media cinesi, o meglio del governo cinese, attraverso le agenzie nazionali. Scusate, vengo da una settimana di raffreddore. Che cosa ci riserva il futuro del programma spaziale cinese abitato? È la stazione permanente, la prima stazione permanente cinese. La notizia non è nuovissima. Quest'anno, ad esempio, ci sarà il lancio del precursore di questa stazione, la Tiangong 2, che è a sua volta il successore della stazione attualmente in orbita e poco utilizzata, Tiangong 1. Io mi sono preparato tutta la lettura dei nomi di queste cose, perché le chiamiamo come vengono scritte nella traslitterazione, ma senza usare i 4 o 5 accenti diversi del pinyin, è un po' che probabilmente non si dice così, è veramente impossibile dire i nomi giusti. Quindi lo faccio una volta sola, giusto per dire che non siamo...
Per far arrabbiare i nostri ascoltatori cinesi, che sono tantissimi.
Esatto, quindi questa stazione spaziale che arriva che verrà lanciata quest'anno, la Tiangong 2, si chiama
Tiangong.
Ok, capite adesso perché non ho provato a pronunciarla. Comunque si tratta del Palazzo Celeste. Si tratterà di un singolo modulo come quella attuale, che verrà utilizzato per effettuare alcuni esperimenti. Ci saranno alcune missioni abitate temporanee di visita al modulo e il test di un sistema di rifornimento automatico, o diciamo un analogo della Progress, chiamato
Tianzhou.
Alla fine sono quasi sempre gli stessi pezzi che si mettono uno all'altro. Questo è Tian, che probabilmente è celeste, e Chou, che vabbè. La vera notizia è che questa stazione spaziale sarà un po' come quella attuale, con la data di scadenza. Sarà probabilmente utilizzata da quest'anno fino al 2018, quando la Cina concentrerà i suoi sforzi per la produzione l'inizio della costruzione in orbita della prossima stazione, chiamata Via Lattea. Chiaramente non Via Lattea in italiano, ma in questo modo qua. Questo modo qua. Di che cosa si tratta? Si tratta di una stazione spaziale che, per dare un'idea, ma è sempre sbagliato fare questo tipo di confronti, potrebbe essere nella stessa classe della stazione Mir. Verrà lanciato prima di tutto un modulo centrale, al quale verranno aggiunti, con due successivi lanci nel corso di 4 anni, due moduli aggiuntivi, con esperimenti a bordo. Ovviamente avrà la possibilità di essere visitata dalle capsule abilitate cinesi e dalle capsule di rifornimento che verranno già testate con la Tiangong 2. Io la chiamerò T1 probabilmente d'ora in poi questa stazione spaziale, perché è molto più amichevole. Che cosa si prevedono di fare con questa stazione spaziale? Ci saranno ovviamente esperimenti di ricerca in microgravità. Nel loro comunicato ufficiale hanno parlato di una stampante 3D, che è un po' come dire che è veramente un dettaglio di uno degli esperimenti. Se pensiamo ad esempio alle stampanti 3D che già sono presenti sulla Stazione Spaziale Internazionale, però credo che sia un po' cavalcare il fatto che c'è del hype riguardo di questo tipo di macchinari. Ma la cosa più importante è che ci sarà un telescopio dichiarato nella stessa classe di Hubble, le stesse dimensioni di Hubble. Sul forum astronautico.it si parlava di come un telescopio di questo genere potrebbe funzionare attaccato a una stazione spaziale abitata, quindi con problemi di vibrazioni e movimenti sia dell'equipaggio a bordo, sia comunque dei sistemi di supporto vitale della stazione e quant'altro. Secondo alcuni altri documenti pubblicati su NASA Space Flight e tradotti dai membri del forum, NASA Space Flight, non il nostro, invece pare che questo telescopio sarà in volo libero e in grado di effettuare un docking, un avvicinamento alla stazione per il servicing. Quindi è la parte credo più interessante di questo sistema, e ovviamente quella di cui non si sa ancora tantissimo. Come i cinesi invece hanno intenzione di portare in orbita questo tipo di hardware è con un nuovo vettore che segue la tradizione di chiamarli lunga marcia, in memoria della storia recente della Cina,
Changzheng,
oppure con il nome ufficiale in cinese. È stato già mostrato l'anno scorso questo vettore, già completamente assemblato a novembre, che probabilmente era uno dei test di assemblaggio, perché ufficialmente adesso parte una campagna di test per l'integrazione di tutti i sistemi e per verificare l'integrazione del vettore con i sistemi di lancio del Satellite Launch Center di Wenchang nel mare cinese. E si avrà il primo lancio nel 2016, quindi quest'anno, nella seconda metà di quest'anno. Il comunicato dice non è niente di nuovo, ma mostra che il progetto va avanti. Il vettore avrà un upper stage, scusate, uno stadio centrale con un diametro di 5 metri, con due motori a ossigeno e idrogeno liquido, e sarà il primo stadio sarà aiutato da 4 booster a ossigeno liquido e cherosene, una combinazione abbastanza comune. Per dare un'idea della classe di questo vettore, non inteso in senso di eleganza, ma nel senso di prestazioni, si va a posizionare nella stessa area in cui si trova il Falcon 9, di cui abbiamo appena parlato, l'Ariane 5, quindi per darvi un'idea, circa 25 tonnellate in orbita bassa e fino a 14 tonnellate in un'orbita di trasferimento geostazionaria. L'occupazione principale prevista per le prime missioni di questo vettore sono ovviamente, come ho già detto, l'assemblaggio della T1, voglio veramente lanciare la moda di chiamarla T1, e anche la sonda Chang'e 5, una delle sonde nella ormai provata tradizione di esplorazione lunare da parte del governo cinese. Stiamo a vedere che cosa filtreranno. Ultimamente i cinesi sono stati abbastanza paragonati col passato, abbastanza prodighi di informazione con YouTube e le altre attività lunari. Non si sta facendo molto dal punto di vista manned ultimamente. Vediamo cosa ci riserva il 2016, il 2017 e poi dal 2018 la storia della T1. Questo è tutto. Voi avete avuto qualche altra informazione riguardo a questo telescopio, la parte che mi sembra più interessante di questo progetto? Non è arrivato nient'altro che mi sono perso negli ultimi giorni?
No, hai riferito appunto della discussione sul forum su queste caratteristiche del telescopio che inizialmente pensavamo fosse un componente fisso della stazione. Invece dalla discussione è stato chiarito che sarà normalmente in volo libero, ma si aggancerà alla stazione presumibilmente per interventi di riparazione o manutenzione.
Bene, una architettura interessante e abbastanza inedita per quanto riguarda le attività spaziali. Hubble aveva lo shuttle che garantiva la sua manutenzione, e ovviamente la vita di Hubble ora è limitata dall'assenza dello shuttle, del mezzo che l'unico mezzo che aveva la possibilità di effettuare manutenzione. In questo caso sembra più a lungo termine, ma ovviamente tutto può succedere. Che cosa invece ci riserva il futuro a breve termine in Europa per l'attività MAND è il rientro dell'astronauta Tim Peake, che ha cambiato data.
Sì, è stato deciso di rinviare il ritorno a terra dell'astronauta europeo Tim Peake, attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, per la sua missione di lunga durata Principia. Tim Peake rientrerà a terra un paio di settimane più avanti di quanto previsto, in particolare il 18 di giugno del 2016. L'astronauta ha dichiarato che pur aspettando di riabbracciare i suoi amici e parenti, sarà ben lieto di continuare a rimanere sulla stazione spaziale ancora per un po', non soltanto perché c'è molto da fare in questo periodo, ma anche perché è un privilegio poter osservare la Terra dalla sua in generale, vivere questa esperienza. Normalmente ogni circa 3 mesi 3 dei 6 astronauti dell'equipaggio normale della stazione spaziale rientrano a terra con la loro Soyuz e vengono raggiunti un paio di settimane dopo da altri 3 astronauti che riportano l'equipaggio a 6 elementi e continuano la loro missione. In questo caso è stato deciso di rinviare il ritorno a terra dell'equipaggio di Tim Peake. Con lui attualmente ci sono l'astronauta della NASA Tim Kopra e il comandante della Soyuz Yuri Malenchenko. È stato deciso appunto di rimandare di questo periodo di un paio di settimane per continuare il lavoro e per occupare al meglio la stazione svolgendo dei compiti che sono importanti in questo periodo. Ricordiamo per esempio che ci sono attualmente attraccati alla stazione 3 veicoli cargo, 2 americani, una capsula Dragon, un veicolo Cygnus e poi anche una Progress russa. E come raccontava anche la Samantha Cristoforetti, la presenza di un veicolo cargo porta sulla stazione delle attività abbastanza frenetiche, perché bisogna svuotarlo di tutto il materiale che trasporta per sistemarlo sulla stazione, ma soprattutto per riempirlo di tutti i rifiuti che dovranno essere distrutti se il veicolo è a perdere. E bisogna fare queste operazioni in un tempo relativamente breve, perché questi cargo non sono progettati per rimanere nello spazio per più di alcune settimane o pochi mesi a seconda del caso. Oltre a questo, naturalmente c'è sempre un'intensa attività di lavoro di ricerca a bordo della stazione spaziale. In particolare Tim Peake ha fatto diversi esperimenti, ha raccolto una serie di campioni biologici per esperimenti biomedici, ma ha lavorato anche con un esperimento sempre di natura medica che si chiama MARES. È una macchina molto complessa montata nel laboratorio europeo Columbus, che consente di misurare l'attività di specifici gruppi muscolari, cioè di sottoporre a degli sforzi e di misurare questi sforzi e sollecitazioni per comprendere il modo in cui vengono utilizzati. Il montaggio di questa macchina era iniziato con la missione di Samantha Cristoforetti, era lei che aveva cominciato l'assemblaggio e il test di questa macchina, e adesso Tim Peake lo sta utilizzando a pieno regime per le misure per cui è stato progettato.
Credo che fosse già stato utilizzato in passato, perché era parzialmente assemblato dentro a Columbus.
Sì, era arrivato da anni. Era arrivato in missioni precedenti,
probabilmente con uno shuttle addirittura.
È probabile in tre dimensioni.
È una di quelle cose che contribuisce al senso di disordine che si ha quando si guarda Columbus, no? Sempre quel senso di oppressione, perché c'è materiale che spunta da ogni parete. Quella è un intero rack, quindi parte di una parete che ha pezzi metallici che sembrano appoggiati contro la parete. Quando è stesa, è come nell'immagine che sto mostrando, e accoglie l'intero corpo dell'astronauta.
Anzi, in genere, appunto, quando non si deve utilizzare, viene smontato, perché occupa buona parte del modulo Columbus, quindi è un bel ingombro. E Peake ha fatto molti altri esperimenti, ma si è dedicato anche ad attività che potremmo definire così di pubbliche relazioni, di comunicazione, perché il 29 di aprile del 2016 ha corso a bordo della stazione spaziale la Maratona di Londra. È stato il secondo a fare questa iniziativa sportiva dopo l'astronauta della NASA Sunita Williams nel 2007, che aveva corso, se non ricordo male, quella di New York. Come si corre una maratona nello spazio? Beh, ci si aggancia a uno degli attrezzi ginnici della stazione spaziale, nel modulo Tranquility, il nodo 3, che viene utilizzato come un tapirulan a cui l'astronauta si assicura con dei cavi, in modo da non volare via, e poi naturalmente corre per il tempo necessario a percorrere la distanza della maratona. Lui l'ha fatto in poco più di 3 ore e mezzo. Ha svolto questa attività di pubbliche relazioni, e poi sta facendo tutto questo intenso lavoro di ricerca. Tim Peake è arrivato sulla stazione spaziale a bordo della Soyuz TMA-19N, partita dal cosmodromo di Baikonur il 15 dicembre del 2015, quindi dell'anno scorso. E con questa estensione della missione prolunga la sua permanenza sulla stazione, ma non batte ancora il record di Samantha Cristoforetti del suo gruppo di astronauti dell'ESA del 2009. Samantha è ancora al primo posto come permanenza nello spazio tra i 6 astronauti del suo gruppo, e sarà seguita subito dopo, se non ci saranno variazioni, proprio da Tim Peake, che il 18 giugno, tornando a Terra, avrà totalizzato circa 186 giorni di permanenza nello spazio. Al terzo posto di questa classifica del gruppo degli astronauti del 2009 si piazzerà Luca Parmitano con i suoi 166 giorni di permanenza nello spazio. E sarà seguito al quarto poi da Alexander Gerst, con una differenza soltanto di un giorno, quindi Gerst ha passato 165 giorni nello spazio. E in coda a questa classifica c'è l'astronauta danese Andreas Mogensen, che, avendo compiuto una missione di breve durata, una missione taxi, ha passato soltanto 10 giorni nello spazio. Dopo il rientro a terra di Tim Peake e del suo equipaggio della Soyuz, saranno pronti a partire, in particolare il 24 giugno del 2016, gli astronauti dell'equipaggio successivo, della Soyuz successiva, una Soyuz di nuova generazione nel suo volo inaugurale, che sarà comandata dal comandante russo, il cosmonauta Anatoly Ivanishin, e saranno con lui l'astronauta giapponese della JAXA Takuya Onishi e l'astronauta americana Kathleen Rubins della NASA. Ringrazio Luca Frigerio per questa notizia e aspettiamo il rientro di Tim Peake.
Sembra che
grazie
dici
a Paolo
Peaks.
Invece Twin Peaks.
A me viene sempre in mente Twin Peaks quando sento Tim Peake.
A chi è che stanno fregando la macchina? Che
qua sotto è passata una moto che sembrava un aeroplano, allora ha fatto solo qualche allarme. Adesso smetteranno, spero.
Sono sempre i tuoi vicini tamarri? O...
Sì. Un aereo sembrava. Infatti...
piazzale.
Sì.
Da Ovest Ticino, nei bassi fondi di Carmagnola, Luigi Morielli invece ci parla di una notizia non troppo positiva.
Infatti, la missione ExoMars, quella che ha visto la prima fase partire quest'anno e indirizzarsi appunto verso il pianeta rosso, aveva un secondo tempo, diciamo così, rappresentato dalla ExoMars 2018, che era diciamo la parte più corposa per quanto riguarda l'Europa, perché oltre al lanciatore russo, missione congiunta appunto fra ESA e Roscosmos, e oltre al lanciatore russo a bordo ci sarebbe stato il rover ExoMars, il rover europeo. E questa missione ExoMars 2018 in realtà verrà lanciata nel 2020. Questo ritardo è causato dal montaggio, dalla preparazione dei vari esperimenti, dei vari strumenti che devono essere montati a bordo di questo rover. E in una comunicazione appunto delle due agenzie spaziali abbiamo avuto questa notizia dato i ritardi nella preparazione del rover, lanciare nel 2018 voleva dire perdere quasi la metà dei risultati scientifici che potevano essere ottenuti dai vari strumenti a bordo del rover. A questo punto le due agenzie spaziali hanno deciso congiuntamente di rimandare il lancio appunto al 2020. ExoMars 2016 ovviamente farà il suo adesso è in viaggio verso Marte e arriverà con l'orbiter entrerà in orbita, farà tutto il suo normale svolgimento, però dovrà attendere 2 anni in più l'arrivo degli amici, perché sostanzialmente l'orbiter attuale farà poi da ripetitore per le comunicazioni fra la superficie del pianeta rosso e Terra. La missione primaria anche dell'orbiter, avendo una durata prevista di 5 anni, ovviamente la missione primaria si presume che durerà molto di più, però ovviamente la missione primaria è di 5 anni, e in ogni caso a questo punto rientriamo ancora in questi 5 anni con l'arrivo del rover. Sostanzialmente il lancio sarà molto simile a quello attuale che è stato effettuato quest'anno, con un altro vettore Proton, e partirà da Baikonur, e appunto ovviamente questo ritardo di 2 anni comporterà sicuramente un aggravio di spese, perché ovviamente come tutte le missioni spaziali hanno delle condizioni di conservazione che sono molto, molto particolari, e ovviamente ci sono 2 anni in più per dover stoccare tutto quello che in realtà è già pronto e dovrà essere stoccato per questi 2 anni in più, quindi è un aumento di costi per tutto quanto riguarda tutto quello che riguarda appunto questa missione. Sostanzialmente nei comunicati sembra che non ci sia un problema di finanziamenti da parte di Roscosmos, anche nonostante gli ultimi tagli che ha subito, ma anche perché questo ritardo ovviamente comporterà un aggravio di costi, e quindi sostanzialmente Roscosmos ha messo ExoMars fra le priorità, e quindi comunque avrà un finanziamento privilegiato, perché ovviamente essendo una missione congiunta con l'Europa ne va anche della faccia di Roscosmos per quanto riguarda questa missione. Speriamo che a questo punto 2 anni in più siano sufficienti e che la cosa funzioni. Ovviamente, avendo chiamato ExoMars 2016 e ExoMars 2018, dovranno cambiargli nome a questa seconda parte e chiamarla ExoMars 2020. Ma diciamo che la brutta notizia è quella comunque dei 2 anni di ritardo, e ovviamente si spera che tutto il resto riesca a funzionare normalmente e quindi comunque ci possa dare le soddisfazioni che speriamo con questo robot, questo rover, che fra l'altro è il primo rover europeo a di questa portata, e quindi diventa molto, molto importante per l'ESA come, come sfida. A te, Mike.
Questa è la difficoltà nel assemblare una missione di questo genere. Non perché ci sia una difficoltà intrinseca nel pianificare la missione, c'è, ma in questo caso il problema arriva dal ritardo degli strumenti. Gli strumenti arrivano dalla comunità scientifica, vengono realizzati spesso da diverse entità, viene accordato molto molto prima l'architettura del rover e quello che sono i requisiti degli strumenti, ma chiaramente realizzare in posti diversi e con mantenendo gli stessi standard di compatibilità e di qualità potrebbe non essere così semplice, specialmente con una missione come ExoMars, che nel corso degli anni ha ricevuto parecchi pushback, è stata posticipata più volte, l'impegno politico è altalenante, diciamo, al di là delle dichiarazioni, e magari è anche difficile avere lo stesso livello di commitment da parte di tutti gli stakeholder.
E volevo intanto fare una precisazione a proposito della notizia di prima. Parlavo di Sunita Williams e del fatto che nel 2007 corse una maratona dallo spazio. Arriva dalla chat la precisazione. Ringrazio N. Nick per aver precisato che lei corse la maratona di Boston e non quella di New York, come avevo detto.
Non ti ho corretto in tempo reale, perché avevo il volume basso, in realtà l'ho fatto, ma l'avevo colto, non ero sicurissimo, grazie a Nick per la precisazione. Volevo solo aggiungere che anche il ritardo dell'altra missione prevista per il 2018 di NASA, diretta verso Marte, è stata ritardata per un inghippo a uno strumento. Questo ci ha portato dunque al giro di boa, all'interludio in cui ringraziamo i nostri articolisti. Paolo ha già ringraziato Luca Frigerio, che ha parlato della missione di Team Peak e della sua maratona e del cambio di data. Nelle pagine di Astronaut News io mi trovo a ringraziare invece Alberto Zampieron e Simone Montrasio per le notizie che provengono dalla Cina. Invece, per quanto riguarda SpaceX, ringrazio Lupin e tutti gli altri che mantengono la cronologia dei preparativi su forumastronautico.it.
Cronologie e statistiche soprattutto.
Statistiche soprattutto, esatto. E mi pare che non ci siano altre notizie di cui abbiamo parlato, ma gli articolisti vanno ringraziati comunque, indipendentemente dal fatto che le notizie vengono discusse su Astronauticast. I criteri con cui scegliamo le notizie in cui parliamo in questa ora, ora e mezza con voi ogni giovedì sera sono principalmente il caso e i gusti personali, non in un ordine specifico. Ma ringraziamo per il loro lavoro tutti gli articolisti. Cosa abbiamo poi da ringraziare? Abbiamo ringraziarvi per i commenti. Ogni tanto vedo che c'è qualche commento su Astronauti News sul portale. Non sono tantissimi, a volte mi verrebbe da rispondere solo per mantenere in vita la discussione. Non sempre possibile, spesso mi arriva la notifica quando sto facendo altro, ma vi invitiamo comunque a continuare a farlo, a farci sapere se facciamo un buon lavoro, se vi piace quello che leggete o quello che ascoltate. E il modo migliore per intavolare una discussione, se siete veramente interessati a parlare di astronautica in un gruppo di persone malate come voi, se siete di quella risma, è forumastronautico.it. ovviamente ci sono vari modi per interagire con altri appassionati a partire dalle nostre notizie.
Io invece volevo fare un ringraziamento personale a un utente di YouTube che si chiama Mystery of Venice 5, che commentando uno dei video dei nostri ultimi episodi mi ha fatto dei complimenti, quindi grazie.
Grazie allora anche a Mystery? Come si chiama?
Mystery of Venice 5.
È un bel mistero come forse un riferimento a qualche cosa di fantascienza che non colgo. Come aiutarci? Ovviamente esponendo i vostri amici accidentalmente alle nostre attività con una condivisione di una nostra puntata o di un articolo che vi è piaciuto su astronautinews.it, oppure associandovi all'Associazione Italiana per l'Astronautica allo Spazio, quell'ente, quell'associazione senza scopo di lucro che è nata negli anni per supportare prima di tutto l'attività di Forum Astronautico e poi tutto quello che è nato a partire dal forum. Il modo migliore appunto è dimostrare che siamo un grosso numero di persone con l'obiettivo di rendere noto al grande pubblico quello che si fa nello spazio, quello che ci piace. Il modo per farlo è su isa.it associarsi, ci sono i classici bottoncini gialli di PayPal, l'associazione vi dà diritto a una tessera e alla nostra incredibile gratitudine. Non ho ricevuto la lista, o meglio, magari sì, non ho ancora guardato, delle donazioni di questa settimana, ma non c'è stata nessuna nuova iscrizione. Come dicevo, la settimana scorsa normalmente si concentrano nella prima parte dell'anno, visto che la tessera è annuale e termina a dicembre. Non mi pare che ci siano neanche donazioni ricorrenti, nel caso recupererò la settimana prossima. Grazie comunque sulla fiducia. Non ci sono neanche fan mail, se non quella che ha citato Paolo, quindi ho cercato tutti gli item del nostro interludio e possiamo passare alla seconda fase del nostro podcast con le nostre rubriche fisse, a partire dalle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Sei mutato.
Paolo, non ti sentiamo.
Il calendario di questi giorni ci ricorda uno di quegli anniversari tondi e importanti che riguardano la storia dell'astronautica. 55 anni dal lancio del primo astronauta americano nello spazio, il primo uomo di nazionalità americana nello spazio. Il 5 maggio del 1961 l'astronauta della NASA Alan Shepard compiva un volo suborbitale a bordo della capsula Mercury Freedom 7. Venne lanciato a bordo di un missile balistico intercontinentale Redstone, e quindi la missione è chiamata anche Mercury Redstone 3. Si trattò appunto di un volo suborbitale, seguendo una traiettoria a parabola con un'altitudine massima di 187 km circa e una distanza percorsa dal sito di lancio di circa 487 km. Un volo piuttosto breve, di un quarto d'ora complessivamente, di cui circa 5 minuti passati in condizioni di assenza di peso, ma fondamentale per il programma spaziale americano che in quel periodo stava rincorrendo il programma sovietico. Il 12 aprile di quello stesso anno, quindi nel 1961, infatti l'Unione Sovietica era diventata la prima potenza mondiale a mandare un uomo nello spazio, il cosmonauta Yuri Gagarin, battendo gli americani soltanto di poche settimane. In realtà avrebbe potuto essere proprio Alan Shepard il primo uomo nello spazio in assoluto, se non ci fossero state una serie di circostanze e contrattempi che poi rimandarono il lancio. I preparativi per questa missione erano iniziati nel dicembre del 1960 con l'arrivo della capsula Freedom 7 a Cape Canaveral. Ma c'erano stati intanto una serie di ritardi nel completamento dei lavori di costruzione, poi il vettore originariamente previsto per questa missione era stato utilizzato in un altro lancio di test e il lancio originariamente previsto di Shepard per il marzo del 1961 quindi venne rimandato più volte. Venne rimandato anche per una serie di problemi al sito di lancio, quindi per le condizioni meteorologiche avverse. E alla fine Shepard riuscì effettivamente ad andare nello spazio il 5 maggio del 1961 in questo breve volo, ma fondamentale per l'inizio del programma umano di voli umani della NASA. Da quel momento in poi, quindi dopo il volo di Gagarin, l'Unione Sovietica cominciò a stabilire una serie di primati nello spazio, a cominciare proprio nell'ambito del volo spaziale umano, proprio con la missione di Gagarin, cioè il primo essere umano a raggiungere lo spazio uscendo fuori dall'atmosfera. Ma in realtà, anche se ci si fa poco caso, anche la missione di Shepard stabilì un primato importante dal punto di vista tecnico, ma che non è entrato nei libri di storia. In quei pochi minuti passati nello spazio, infatti, Alan Shepard fu il primo astronauta, il primo pilota di un veicolo spaziale a pilotare manualmente il suo veicolo, cioè a modificarne l'assetto, l'orientamento nello spazio, non soltanto per dirigerlo con l'orientamento corretto per il rientro nell'atmosfera, ma poi anche eseguendo una serie di test di movimenti della capsula sui tre assi attorno ai quali poteva compiere questi movimenti di orientamento e quindi di modifica dell'assetto. A differenza di Gagarin, però, Alan Shepard ebbe l'opportunità di ritornare nello spazio. Le autorità sovietiche, avendo un eroe dello spazio, un eroe dell'Unione Sovietica, impedirono di fatto a Gagarin di addestrarsi per altre missioni nello spazio per molti anni, volendo preservare questo eroe vivente dell'esplorazione spaziale, un eroe che aveva portato notevoli vantaggi di immagini e vantaggi politici all'Unione Sovietica negli anni della Guerra Fredda. Yuri Gagarin poi morì in un incidente aereo nel 1968, ma non ebbe la possibilità, anche se alla fine ottenne il permesso di ricominciare ad addestrarsi, non ebbe la possibilità di ritornare nello spazio. Alan Shepard invece la ottenne praticamente subito, perché avrebbe dovuto essere il comandante della prima missione del programma di volo nello spazio con astronauti successivo, cioè il programma Gemini, una missione prevista per la metà degli anni 60. Gli venne assegnato questo incarico, l'assegnazione a questo equipaggio Gemini nel 1963, ma ben presto si accorse Alan Shepard di avere dei disturbi all'apparato vestibolare, dei disturbi che inizialmente mantenne nascosti proprio per evitare di essere escluso da questa missione, ma avvertiva delle sensazioni di forte nausea e disorientamento. Gli venne diagnosticata la sindrome di Menier, un disturbo appunto dell'apparato vestibolare che ha anche delle condizioni invalidanti, cioè impedisce al paziente addirittura di camminare correttamente, di rimanere in equilibrio. Quindi venne rimosso dall'abilitazione al volo, gli venne tolta l'abilitazione al volo e continuò a rimanere nella NASA assumendo un incarico prestigioso, cioè quello di capo dell'ufficio astronauti.
Qui a Monaco si chiama Oktoberfest. Qui a Monaco quella condizione si chiama Oktoberfest.
Sì, di disturbi all'apparato vestibolare. Nel 1968 però venne a sapere che un medico di Los Angeles era riuscito con interventi chirurgici a curare perfettamente questa sindrome, a riportare i pazienti in condizioni normali. Si sottopose a questo intervento e nel 1969 venne dichiarato completamente guarito e, essendo anche il capo dell'ufficio astronauti, si rimise nella lista d'attesa per una missione nello spazio, scalzando peraltro il suo collega Gordon Cooper del suo stesso gruppo di astronauti Mercury, che avrebbe dovuto comandare una missione Apollo. riuscì comunque Alan Shepard a tornare nello spazio per la seconda e ultima volta nel 1971, comandando la missione Apollo 14, una missione di atterraggio lunare in cui Shepard, insieme con l'astronauta Edgar Mitchell, trascorse 2 giorni sulla Luna, avendo tra i pochi astronauti della NASA, del programma Apollo, l'opportunità di non solo di camminare sulla Luna, ma anche di comandare una di queste prestigiose missioni. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, intanto sto mostrando le immagini di questo video parzialmente pubblicato, che potete trovare su forumastronautico.it, realizzato da Roberto Mastri, uno degli articolisti di Astronauti News e utente di forumastronautico.it, che mette in un timelapse le fasi del volo della Freedom 7. Si tratta del primo timelapse spaziale, è stato realizzato adesso, però comunque con immagini del primo volo americano, quindi forse il primo timelapse. Ci sono dei filmati della missione di Gagarin, questo invece è un timelapse un po' come quelli che fa Ricky oggi, con una frequenza un po' diversa. Magari mettiamo il thread intero, non il video, ma anche se...
Sì, anche perché in pratica questo era il link della uno dei link della settimana, che quindi anticipiamo a questo momento, aggiungendo che indicheremo il link alla discussione su Forum Astronautico in cui Roberto Mastri presenta questo video, non solo perché c'è anche il video che potete vedere, ma ci sono anche i dettagli tecnici su come lo ha realizzato, i suoi criteri di scelta della velocità del timelapse, e individua anche le fasi nei vari momenti del video che corrispondono alle varie fasi del volo. È estremamente interessante la ricostruzione storica che Roberto ha fatto di questa missione, partendo proprio dalle fotografie originali, dalle immagini originali della missione. Roberto si scusa anche per la qualità bassa delle immagini originali, ma secondo me non è un difetto, perché danno il senso del tempo, danno questa atmosfera un po' vintage di questa epoca ormai passata dell'esplorazione pionieristica dello spazio, queste prime immagini che si avevano dal di fuori dell'atmosfera terrestre.
Ok, sì, ho rubato il link della settimana, non l'avevo visto là sotto. Comunque aggiungiamo il link al thread su Forum Astronautico. E arriviamo dunque invece alla seconda rubrica, quella degli spin-off, che questa sera ha una sorta di sigla. Ma vabbè.
Dotto 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 Veronica Remongini san spin-off.
Gli spin-off di Veronica.
Arriviamo dunque agli spin-off. Questa sera parliamo dell'abbigliamento termoregolatore. Quando indossiamo le tute da neve o abbigliamento sportivo tecnico, pensiamo che la tecnologia che sta dietro a questa tecnicità potrebbe arrivare proprio da uno spin-off della NASA. In particolare parlo della caratteristica di quella sostanza che permette al capo, alla giacca o alla maglietta, di trattenere o di allontanare il calore dal corpo. Alcune aziende di abbigliamento sportivo utilizzano materiale protettivo chiamato PCCM, ossia Protective Ceramic Coating Material, che era stato pensato per coprire la scocca di alcuni lanciatori per fare da scudo termico al rientro in atmosfera. Già negli anni 90 la NASA stava studiando il modo per utilizzare degli aerei razzo per ridurre i costi di lancio dei payload nello spazio. La Lockheed Martin e la Orbital Sciences avevano progettato 2 aerei automatici, l'X-33 della Lockheed Martin e l'X-34 di Orbital. Il primo doveva essere una navetta completa in grado di partire da terra, arrivare oltre la linea Kármán, mettere il carico in orbita e poi riatterrare. Se andate a vedere sull'articolo che abbiamo postato su Astronauti News, in fondo c'è anche un link al video di come avrebbe dovuto comportarsi questa navetta. Molto, molto bello, è un rendering alla fine, perché purtroppo poi vedremo che non ha passato le fasi di test. Il secondo spazioplano, quello della Orbital, avrebbe dovuto invece essere agganciato ad un altro velivolo che gli dava la spinta necessaria per entrare in orbita, e poi lo spazioplano avrebbe dovuto riatterrare da solo. Quindi entrambi avevano il problema di dover sopportare temperature estreme durante il rientro in atmosfera. Gli scienziati dell'Ames Research Center si sono attivati per studiare una soluzione. E proprio loro hanno inventato questa sostanza, il PCCM, che è fondamentalmente un materiale ceramico applicabile come film sottile di rivestimento praticamente su qualsiasi superficie. Questo materiale riflette sia il calore che i raggi ultravioletti e in più ha un'alta resistenza ai danni meccanici ed è anche ecocompatibile perché è a base d'acqua. Purtroppo, appunto, come dicevamo prima, nel 2001 i finanziamenti per entrambi gli aerei si sono interrotti a causa dei continui innalzamenti dei costi per i miglioramenti. Più questi aerei facevano test, più si vedeva che avevano bisogno di migliorie e quindi c'era un aumento di richieste di fondi che poi a un certo punto è stato interrotto e nessuno dei due, né uno né l'altro, è riuscito a passare le fasi di test. Però un'azienda, la Emis Shield della Virginia, ha voluto avere il permesso di poter utilizzare questo materiale protettivo. L'ha modificato leggermente per permettere l'utilizzo con pistole spray e ha provato ad applicarlo a vari oggetti. Sembra effettivamente che possa funzionare un po' ovunque. Sono stati fatti test su componenti elettrici, su impianti per la fabbricazione sia di plastiche che del vetro, e anche su forni per la cottura del pane, perché praticamente permette una buona distribuzione del calore. 2014, si è fatta viva una ditta che produce tessuti, la Trizzer Technology, che ha pensato di provare a inserirlo nell'abbigliamento tecnico. Se questa sostanza viene applicata all'interno del tessuto, si riduce la perdita di calore corporeo e quindi va bene per i capi invernali. Se invece viene messa all'esterno, respinge il calore e mantiene il corpo a temperatura. Inoltre, respingendo anche i raggi UV, d'estate funziona anche come protezione solare. La Trizzer ha fatto anche un passo avanti. L'amministratore dell'azienda, probabilmente in un giorno d'estate, si è seduto su una panchina o su una sedia lasciata fuori nelle ore di punta. E immagino che dopo qualche bestemmia per il dolore gli sia venuta l'idea di applicare questa sostanza sui tessuti dei sedili delle auto, ma in particolare sui seggiolini per i bambini. I seggiolini per bambini che spesso vengono lasciati all'interno delle auto sotto il sole. E in effetti sì, i test hanno dimostrato che se la temperatura esterna è di 30 gradi, per dire, il seggiolino non va a 60, ma resta a temperatura ambiente. Quindi non è che questa sostanza abbassa la temperatura dell'oggetto sul quale viene applicata, ma almeno impedisce che si surriscaldi.
Chiedono dalla chat se si può applicare anche sul parabrezza di una Panda dell'87, ma immagino di sì, perché...
Ah, secondo me sì.
Stavi tirando fuori il cartello?
Sì, sì, c'è il cartello perché...
No, ma io sono attento, quindi...
Bene, grazie di tenerci al caldo o al fresco o protetti dal sole. Seconda volta che ci proteggi dal sole in due settimane.
Sta arrivando l'estate, bisogna prepararsi.
Ad esempio, se ti trovi l'intero sistema solare nel giardino, come potrebbe capitare con il primo link della settimana che hai aggiunto.
Per esempio, esatto, c'è questa applicazione, si chiama Solar. Allora, la presentazione è fantastica, l'ho scaricata immediatamente sul telefono. In pratica, teoricamente, c'è questo sistema... si prende il telefono, ok, funziona con la fotocamera del telefono, e passeggiando per strada, quindi guardando il mondo attorno a te, ad un certo punto ti si presenta questo sistema solare sovrapposto alle immagini che stai vedendo realmente, e teoricamente dovresti riuscire a passeggiare fra i pianeti, affiancarti al sole, cliccare sui pianeti e vedere le varie descrizioni. Dico teoricamente perché sul mio telefono funziona un po' a blocchi, si blocca spesso, poi ho il sole sempre lì in primo piano, faccio fatica ad andare sui vari pianeti. Se avete telefoni più performanti o iPhone, il
non
mio
cambia
Android,
niente.
Non cambia, perfetto.
Io l'ho provata velocemente, ma purtroppo al chiuso, dove dicono che non andrebbe utilizzata, e riuscivo a muovermi abbastanza, non era così a scatti. Però vorrei provarla in un prato molto grande per avere.
Però il sole ti impediva di uscire di casa praticamente.
Fino a qualche giorno fa qui c'era diluvio e neve, invece adesso pare che le giornate migliorino. Proverò questa app all'aperto. E poi per wire spaziale abbiamo la webcam dell'assemblaggio del James Webb Space Telescope.
Esatto, in questi giorni stanno mettendo le mani sul James Webb Space Telescope e c'è una o addirittura due webcam a questo sito, che poi troverete nelle note dell'episodio, all'interno della clean room, e quindi si vedono tutte le operazioni che stanno facendo su questo telescopio, che andrà a sostituire l'Hubble. È molto interessante, anche c'è un thread del forum in cui vengono presi alcuni spezzoni di questa webcam e riproposti, perché è bello, perché tutti questi specchi di questo telescopio sono ricoperti d'oro. Perché massimizza la riflettanza negli infrarossi, giusto? Perché lavorerà negli infrarossi, e nel momento in cui viene sollevato, tutti questi specchi vengono sollevati, ci sono tutti i riflessi delle luci che si propagano nella stanza. Insomma, è anche molto bello da vedere, oltre che tecnico.
O è per gli infrarossi, o l'ha scelto 50 Cent, lo stile degli specchi, probabilmente una delle due ragioni.
Signor. Però il telescopio è costato qualcosa di più che 50 Cent. Basta, vai, scusa.
Forse come la macchina di 50 Cent. Bene. No, sì, sarebbe stato bello che mentre lo descrivevi c'erano questi magici riflessi, purtroppo invece tutto chiuso. Però sembra che siano al lavoro. Sono le 15:47 Eastern Time, quindi della costa orientale, e sì, diciamo che dopo pranzo ci stanno lavorando nel dopo pranzo o secondo turno della giornata. Bene, altri link o cosa ci siamo dimenticati, lo dico ora, l'astronauti quiz di questa settimana. La settimana scorsa non l'abbiamo praticamente annunciato, l'astronauti quiz. Abbiamo inufficialmente detto di cercare di capire quando 11 astronauti erano a bordo della stazione spaziale, per capire quando si è confuso il tizio nel video di Striscia la Notizia. Era nata così la storia, no?
Sì, esatto, che diceva che ce n'erano 11.
Ecco, non è arrivata alcuna risposta a riguardo, se non sbaglio, forse perché non era chiaro che fosse un astronauti quiz, quindi ho cercato la risposta perché non avevo idea nel momento in cui l'ho posta. Non c'è mai stato un momento in cui esattamente 11 astronauti erano a bordo della stazione spaziale, ma neanche 11 astronauti in orbita o in diversi mezzi, stando a Wikipedia. Se sapete qualcosa di diverso da quello che vi stiamo dicendo questa sera, fatecelo sapere. Per la prossima puntata invece, vero? Qual è il quiz?
Abbiamo un astronauti quiz che vi chiedo la differenza tra manned e man rated. Perché sto ridendo? Perché questa domanda ha portato avanti un thread di forum astronautico per 3 giorni, fondamentalmente, parlando dell'idea di SpaceX di atterrare su Marte. Poi si è iniziato a parlare della capsula, come dovrebbe, se è manned o man rated, e è iniziato ad esserci della confusione. E per 3 giorni quindi girava questa domanda, e io la pongo a voi.
Sono un po' quella discussione sul sesso degli angeli. Quella discussione è interessante perché si tratta di attualità, pur ancora allo stadio di vaporware. Ogni tanto si va a parlare veramente per ore e ore di qualcosa, quando è semplicemente un qualcuno che si impunta su un termine, non avendo troppa fiducia nelle risposte che arrivano da uno strumento avanzato come il dizionario. Ma non è così banale dare quella risposta, quindi vi lasciamo con manned versus man rated. Bene. Prima che cominci a mettere la sigla e tirare i remi in barca, facciamo quella cosa che mi dimentico sempre, che è la novità dell'anno, il calendario di Astronaut News.
Dico io, ne parlo io. Ricky, vuoi darmi una mano anche tu?
No, vai tu, perché non l'ho guardato. Cioè, vabbè, dico solo che fra qualche ora c'è il lancio di SpaceX, come ho detto nella mia news.
Esatto, verso le 7:20 del 6 maggio. Poi alla sera abbiamo all'ASI, no, non è all'ASI, ma è sponsorizzato dall'ASI, una mostra che è Spazio, che è però in Val d'Aosta. Quindi per gli amici valdostani c'è questa mostra dalle 17:30 alle 21. Invece alle 21 c'è una conferenza, lo spazio in tasca, la tecnologia spaziale nella vita quotidiana, e questo sempre in Val d'Aosta. Invece il 7 maggio l'ASI partecipa all'open house. Ci sarà questa giornata in cui l'ASI aprirà le porte al pubblico per 5 turni di visita gratuita da un'ora. L'ASI, intendo la sede di Roma in via del Politecnico.
Se vi piacciono gli uffici,
l'open bar c'è?
Non lo so, mi informo però. L'11 maggio invece avremo, che è un mercoledì prossimo, avremo l'undocking e il ritorno a terra di Dragon CRS-8, che è ancora attraccata alla stazione spaziale. NASA farà la copertura live dalle 3 del pomeriggio e l'undocking avverrà alle 15:21. Invece, Paolo, non so se vuoi parlarne un po' tu, giovedì prossimo, quindi il 12 maggio, uscirà il libro per bambini di Samantha Cristoforetti.
Sì, è un libro per bambini che Samantha Cristoforetti ha scritto insieme con l'astrofisico Stefano Sandrelli, un astrofisico dell'osservatorio di Brera dell'INAF a Milano.
Che salutiamo.
Che salutiamo. E è un libro che uscirà il 12 maggio, è pianificata la pubblicazione per il 12 maggio, quindi a partire da quel momento dovrebbe essere disponibile nelle librerie. È un libro in cui Samantha racconta la sua avventura nello spazio attraverso gli scambi di mail e gli incontri personali che ha avuto con i due protagonisti del libro, che sono dei bambini, un bambino e una bambina.
Molto bene, questo ci porta dunque alla fine della puntata. Anche questa puntata 27 di Astronauticast è giunta a termine, e cominciamo a fare un giro di saluti da parte mia. Astronautica Studios di Monaco di Baviera, Michael Sacchi è tutto. Andiamo in rigoroso ordine casuale da Modena, c'è
ciao.
Riccardo Rossi.
Eccomi qua, ciao a tutti, grazie per essere stati con noi anche questa puntata, ci sentiamo la prossima settimana, ciao ciao.
Da Milano, vi saluta Paolo Amoroso.
Nonno Apollo, dandovi appuntamento alla prossima puntata, e fino a quel momento potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Da Verona.
Un salutone a tutti da Veronica, da Verona. Buona settimana.
E grazie degli spin-off. E da Carmagnola, Luigi.
Ciao a tutti da parte di Luigi Morielli, da quel di Carmagnola.
L'appuntamento è per il prossimo giovedì 12 di maggio, sempre alla stessa ora, ovvero mai in orario dopo le 9.30, tra le 9.30 e le 10 di sera, per chi ci vuole ascoltare in diretta su astronauticast.com/live, altrimenti, come dice Paolo, ci trovate su forumastronautico.it, ci ascoltate in differita nel vostro podcast aggregator preferito, oppure direttamente sulla pagina di astronauticast.com. Ma noi abbiamo sempre il sogno di vedere il numerino degli ascoltatori qua crescere e avere tanti amici in diretta, quindi ci ascoltiamo giovedì prossimo e fino ad allora, ad Astra!